Siamo già collegati con i nostri ospiti ed potrei dire che oggi non siamo a 20 minuti da Tel Aviv perché abbiamo tre città collegate insieme, quindi abbiamo Catania, abbiamo Tel Aviv e Milano, comunque provincia. Allora, siamo in compagnia di Nathan Greppi, giornalista, David Zebuloni, giornalista italiano in Israele che abbiamo avuto modo, piacere di ascoltare tantissime volte qui su RVS, ed insieme siamo qui per presentare il libro di Nathan, che ha come titolo La cultura dell'odio, media, università, artisti contro Israele. Allora, intanto benvenuto Nathan, grazie di essere con noi per parlarci un po' del tuo libro e diamo la parola a Davide che ti presenterà, perché lui sicuramente ti conosce un po' più rispetto a quanto ti possa conoscere io. A te Davide la parola.
Buongiorno a tutti, Daniela, Nathan, gli ascoltatori, sono molto felice di essere oggi collegato e presentare Nathan, che è innanzitutto un amico e poi è un collega straordinario che appunto conosco da molti anni, conosco dagli anni della collaborazione per la rivista Tikva, che è l'organo di stampa dell'organizzazione UJ, Unione Giovani Ebrei d'Italia. Nathan è il mio vice redattore, un giornalista di grandissimo talento e a quanto pare, grande sorpresa, anche un grande scrittore, quindi siamo fortunati di averlo qua con noi oggi.
E quindi Nathan, vogliamo sapere un pochino qualcosa di te. Quindi la passione per la scrittura quando arriva?
Beh, buongiorno a tutti, grazie Daniela per l'invito e grazie Davide per la tua introduzione. Sono contento di averti avuto come direttore ad Atikva. Beh, il mio libro, se posso raccontare la genesi del mio libro... Io sono più di nove anni ormai che mi occupo di certe tematiche dell'odio verso Israele, dell'odio verso ebrei israeliani nella politica, nella cultura, nello sport. Me ne occupo soprattutto, ma non solo, per la rivista Bet Magazine e il sito Mosaico, che sono gli organi ufficiali della comunità ebraica di Milano, più a volte anche per altre testate. E così... Dopo il 7 ottobre poi ho iniziato molto anche a intervistare esperti internazionali sull'odio verso ebrei e Israele in varie parti del mondo, sulle relazioni di Israele con vari paesi. E così, dopo che feci un'intervista l'anno scorso a Dana Barnett, che è una ricercatrice israeliana esperta di odio verso Israele nel mondo accademico, venni contattato dalla casa editrice Lindau di Torino, con cui ero già in contatto perché avevo recensito diversi loro libri in passato, e loro, dopo aver letto l'intervista che fece alla Barnett, mi proposero di scrivere un libro sull'argomento per fare qualcosa di più ampio, di più approfondito di un semplice articolo. Allora io decisi di dargli un taglio un po' particolare, perché mi ero accorto, guardando la bibliografia che c'è in Italia su questi argomenti, che ci sono diversi libri che trattano l'odio verso gli ebrei, verso Israele, l'antisemitismo e l'antisionismo in senso ampio, però non c'era niente che si fosse mirato sul mondo della cultura. E allora ho deciso di darci un taglio un po' più mirato rispetto ad altri libri. E così ho avuto anche modo di sintetizzare un po' 9 anni di lavoro che porto avanti dal 2016, cioè essenzialmente da quando ho iniziato a fare giornalista. E io il libro l'ho suddiviso in 4 macro sezioni. La prima macro sezione riguarda il mondo dei media, quindi come nei media, giornali, TV, radio, siti internet si diffondono narrazioni faziose e anti-israeliane, spesso perché magari spuntano analisi, notizie piene di omissioni, mezze verità o a volte addirittura di vere e proprie fake news. La seconda macro sezione riguarda il mondo dell'università, quindi gli appelli contro Israele in ambito accademico, nelle iniziative di boicottaggio da parte di studenti e docenti. E poi la terza macro sezione riguarda il mondo della cultura e dello spettacolo in senso più ampio, quindi editoria, letteratura, cinema, musica, arte, teatro e in qualche caso anche fumetti. E infine la quarta e ultima parte racchiude tre interviste originali che ho fatto a tre esperti di antisemitismo e antisionismo, che sono Stefano Gatti, ricercatore dell'Osservatorio Antisemitismo di Milano, Gadi Luzzatto Voghera, già professore all'Università Ca' Foscari di Venezia, alla Boston University, e oggi direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, e infine lo storico Claudio Vercelli, che oltre ad aver insegnato all'Università Cattolica di Milano, ad aver lavorato come ricercatore per l'Istituto Storico Salvemini di Torino, è anche uno dei maggiori esperti in Italia di storia degli ebrei, storia della Shoah e storia di Israele.
Grazie Nathan. David, per quanto riguarda la cultura dell'odio, tu hai visto che questa cultura è aumentata dopo il 7 ottobre, dico in maniera personale, quindi non quello che dicono gli altri, ma secondo quella che è la tua esperienza.
Beh, se il metro di misura, diciamo, sono i social, che ormai sono così popolari, così accessibili, non c'è dubbio sul fatto che la quantità, la mole di insulti, di contenuti, anche violenti, devo dire, utilizzo ormai questa parola, nei miei confronti o comunque nei confronti del lavoro che svolgo o del popolo al quale appartengo o del paese nel quale vivo, sì, sono assolutamente aumentati, non c'è ombra di dubbio, e soprattutto in modo del tutto collettivo, nel senso la concezione individualista dell'odio rivolto a una figura specifica quasi non esiste più, si odia Israele, mm-hmm. si odiano gli israeliani, e credo che l'esempio più lampante e proprio attualissimo che risale a ieri sono questi manifesti appesi, appiccicati in tutte le pareti delle città di Milano, nel quale c'è scritto «Israeliani non siete benvenuti», perché è una sorta di punizione collettiva a ciò che alla guerra che conduce Israele, nello specifico, secondo questi odiatori, la guerra che conduce Netanyahu. Io mi pongo questa domanda e vi pongo questa domanda. Ce l'abbiamo con altri leader nel mondo, ma sanzioniamo i loro popoli? Ce l'abbiamo con Putin eventualmente, o ce l'abbiamo con le dovute differenze Ali Khamenei in Iran? Non esistono cartelli che vietano l'entrata, fortunatamente, a russi, iraniani e così via. L'odio verso Israele diventa sempre più collettivo, punitivo, e questa è una cosa preoccupante.
E un po' mi viene in mente diciamo, l'esperienza contenuta nell'Antico Testamento, quando Faraone dice che gli ebrei, insomma, stavano crescendo troppo, era una minaccia, quindi doveva in qualche maniera eliminarle. Come fa? Lo fa con i bambini, cioè sempre questo discorso della minaccia, della paura, e quindi si elimina tutti e quindi non si fanno le differenze. È evidente dalle interviste che facciamo insieme, Davide, ma anche quando ho parlato con Angelica, che in Israele c'è la libertà di contestare. Sappiamo che ci sono persone che contestano o fanno delle manifestazioni rispetto a alcune decisioni politiche, eccetera. Quindi fare di tutta l'erba un fascio credo che non sia il modo giusto, no, di rapportarsi rispetto a ciò che succede. Invece questa cosa sembra molto difficile, riuscire a separare, quindi capire chi, diciamo, prende le decisioni, e che ci sono anche persone che manifestano in maniera diversa e hanno la libertà di fare. Qua ancora ci sono manifestazioni, David, rispetto a questo?
Assolutamente sì, Tel Aviv ormai è una grande manifestazione, più una città, è proprio una manifestazione vivente. Credo che non esista paese più eterogeneo da questo punto di vista di Israele, nel quale c'è la destra e la sinistra, la destra estrema estremista e la sinistra estrema estremista, e gli ultraortodossi, gli ortodossi, i laici, i semilaici, i tradizionalisti, gli ebrei, cristiani, musulmani, drusi, un'eterogeneità incredibile. E quindi, appunto, parlare di israeliani è pressa poco impossibile, come dire, appunto, come si fa a definire gli israeliani? Gli israeliani sono quelli che votano Netanyahu, sono quelli che votano contro Netanyahu, sono appunto gli ultraortodossi o invece i laici, o addirittura sono gli arabi israeliani o gli ebrei israeliani? Chi sono gli israeliani? Mm-hmm. Parliamo di una popolazione complessa, variegata, colorata, eterogenea, e questo tentativo di ridurla a un punto È sbagliato, è fondamentalmente sbagliato.
Assolutamente, poi credo che sia sbagliato comunque odiare. L'odio non dovrebbe essere un sentimento coltivato, perché non è vita. Ecco, l'odio porta alla morte e sappiamo quello che succede ogni giorno nel mondo. Atik va speranza. Sì, la speranza deve sempre restare accesa, una speranza che non vuole nutrire l'odio, ma nutrire il senso di poter capire l'altro, di conoscere l'altro e di non giudicare dalle apparenze o dall'appartenenza. È come quando ci sono dei figli di alcuni genitori, e allora non si ha un rapporto con i genitori, nemmeno con i figli. Perché? Perché si ha un problema con i genitori. In realtà ognuno è un caso a parte. Allora, Nathan, nel tuo libro tu parli di tante cose, perché hai cercato di capire la cultura dell'odio, da dove ha avuto origine. Quindi il 7 ottobre ti ha ispirato a mettere giù tutto quel lavoro che hai fatto da anni, ma hai voluto capire, ma se torniamo indietro, fin dove possiamo tornare indietro? Ecco, parlaci di questa tua, diciamo, decisione di non fermarti solo a ciò che è, ma sei tornato un po' indietro nella storia.
Sì, io nel libro non mi sono limitato a trattare la situazione dopo il 7 ottobre, che comunque è predominante in ogni capitolo, però ho voluto anche trattare le radici storiche e fare una ricostruzione storica di come ha avuto origine questo odio nel mondo della cultura. Prendiamo ad esempio i media italiani. Nei media italiani io ho spiegato come si è evoluta la loro narrazione su Israele dal 48 ad oggi. Quindi se nel 48, durante la guerra d'indipendenza, persino i giornali più di sinistra come l'Unità o l'Avanti tifavano per Israele e contro gli stati arabi, perché era ciò che voleva l'Unione Sovietica, che in un primo momento appoggiò anche militarmente la nascita di Israele. Successivamente, in parte già dagli anni 50, ma soprattutto dopo la guerra dei sei giorni nel 67, la narrazione si è completamente capovolta, perché l'Unione Sovietica, vedendo che Israele, pur essendo nato come un paese socialista, però aveva fatto la scelta di campo di schierarsi con l'Occidente, con gli Stati Uniti e la democrazia, allora l'Unione Sovietica ha cambiato la sua narrazione su Israele e di conseguenza anche i giornali e i partiti di sinistra in giro per il mondo si sono sempre più allineati al nuovo corso della propaganda sovietica. E quindi in parte già dagli anni 50, ma soprattutto dopo il 67, la guerra dei sei giorni, Israele non è stato più visto come il modello socialista dei kibbutz, ma sempre più come una specie di avambraccio dell'imperialismo occidentale in Medio Oriente. E quindi questo anche ancora oggi, nonostante l'Unione Sovietica non esista più da decenni, però i semi dell'odio che la loro propaganda ha piantato in giro per il mondo hanno continuato a germogliare fino a dare i frutti avvelenati che vediamo oggi.
Quindi c'è questo dividersi, no? Da una parte e dall'altra, quindi c'è chi si schiera da una parte perché segue, no, quella parte politica, c'è chi invece si schiera dall'altra parte e quindi abbraccia le idee senza magari capire, approfondire sia nell'uno che nell'altro senso. Quindi chi si schiera a favore degli Stati Uniti diventa nemico della Russia, il contrario. Questo succede anche in ambito israeliano. Che succede di fronte a questi due poli, no? Il polo della Russia e il polo degli Stati Uniti sono quei poli che da tempo, no? Si contendono.
Beh, nel caso odierno è un po' più difficile da dire, perché nel campo filo-palestinese hai gente sia filo-russa che filo-ucraina, anche se diciamo i filo-palestinesi più aggressivi spesso sono anche quelli che sono filo-russi, perché magari ci sono sia quelli che stanno contro l'Occidente, contro tutto ciò che rappresenta l'Occidente, quindi sul Medio Oriente si schierano con i palestinesi, anche con Hamas, e sul conflitto in Ucraina si schierano con la Russia di Putin, o comunque si dicono vabbè, ma è tutta colpa della NATO. Poi ci sono quelli che si schierano con l'Ucraina e con Hamas perché magari vedono comunque tendono ad avere una visione manichea del mondo, per cui ci sono i deboli da una parte, i forti dall'altra, gli oppressi da una parte e gli oppressori dall'altra, e poi anche perché magari la Russia, avendo comunque foraggiato anche partiti di estrema destra in giro per il mondo, per chi è molto di sinistra può risultare, posizioni filorusse possono risultare un po' indigeste, tranne che per alcuni magari nostalgici dell'Unione Sovietica e della vecchia guardia, tipo, vedi, non so, gente come Michele Santoro, Monio Vadia, che sono ferocemente antisionisti, però sono anche filorussi, anti-ucraini e anti-NATO.
C'è sempre questo anti, comunque c'è sempre ecco, a stare contro l'altro, questo è credo che sia il problema, c'è sempre qualcosa che ti porta a essere contro l'altro e non a cercare un dialogo. È più facile creare delle barriere, no, che creare dei ponti.
Purtroppo il problema è che nel caso di Israele spesso c'è questa ipocrisia, per cui a creare i muri sono gli stessi che in altre situazioni dicono che bisogna creare ponti, perché spesso odio per Israele c'è in varie aree, c'è sia all'estrema sinistra che all'estrema destra, solo che mentre all'estrema destra in un certo senso magari quando Forza Nuova sventola la bandiera palestinese e dice morte a Israele, perlomeno loro, essendo anche fascisti, antisemiti, perlomeno hanno una certa coerenza, mentre a sinistra, che si riempiono spesso la bocca di belle parole come diversità, inclusione, tolleranza, e poi quando si tratta di Israele invece diventano l'esatto contrario, cioè e questo anche che fa molto arrabbiare.
Quindi c'è questa contraddizione, tu dici c'è comunque una contraddizione poi di fondo. Allora, il tempo è volato, quindi noi non riusciamo ancora a continuare, però vorrei riavervi in una prossima puntata per parlare ancora del libro, ma anche parlare di oggi, ecco, di quelle che sono le narrazioni, di quelle che sono le accuse fatte a Israele riguardo un po' a quelli che sono i comportamenti dei soldati israeliani, degli aiuti umanitari bloccati. Ci sono tante cose, no, che si dicono, vorremmo capire. Ecco, tutte queste cose che si dicono, ma dove trovare, ecco, una narrazione più veritiera possibile? Perché noi siamo seduti nelle nostre case, quindi o dall'una o dall'altra parte, comunque noi non siamo lì e siamo in balia di chi ci propone delle narrazioni dall'uno o dall'altro lato. Vorremmo riuscire ad essere più oggettivi possibili, quindi la prossima volta magari cerchiamo di capire un po' di più. Grazie Nathan, grazie David, a presto.
A prestissimo, grazie a voi.